Salve e benvenuti, vi ricordiamo che è attiva l'app ufficiale della manifestazione FPA.net. Potete scaricarla attraverso i Q-code che trovate direttamente sul vostro badge di accredito. Oltre ad essere aggiornati in tempo reale sul programma della giornata e accedere alle schede dei relatori e dei partner, l'app vi consente di verificare chi tra i vostri contatti in rubrica è presente in manifestazione, di acquisire nuovi contatti scambiando i biglietti da visita, di restituire un feedback sui contenuti attraverso le instant pull che saranno lasciate nel corso dell'evento.
Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Si sente? Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti e benvenuti a questo convegno, questo primo convegno dedicato alla blockchain per il mondo della pubblica amministrazione. Sono Mauro Bellini, sono responsabile di Blockchain for Innovation, il primo portale in Italia totalmente dedicato alle tematiche della blockchain. È un portale che è nato all'inizio di quest'anno e ha iniziato un percorso di attenzione nei confronti della blockchain che ha una serie di tappe. Questa è la prima, è un momento di incontro e di confronto. Spero possa essere utile per avanzare nella prospettiva di uno sviluppo di soluzioni per blockchain per il mondo della pubblica amministrazione e in generale per il business. In realtà è la prima tappa di una serie di attività che noi stiamo svolgendo, che è partita con il lancio del portale, proseguita con il lancio di una newsletter molto seguita, che ci sta dando molte soddisfazioni e che testimonia dell'interesse da parte delle imprese, da parte degli operatori del mercato sulle tematiche della blockchain. Prosegue, lo voglio citare sin dall'inizio, con un evento che seguirà questo evento e che è previsto il 19 luglio a Milano ed è dedicato al mondo delle imprese, al mondo del business, quindi Blockchain Business Revolution, un convegno che organizzeremo in collaborazione con la testata Economy Hub anch'essa del gruppo Digital 360, con particolare attenzione, come ho detto, al mondo del business, al mondo delle start-up, al mondo dell'open innovation. Ma oggi siamo qui per affrontare le tematiche della blockchain dedicata al mondo della pubblica amministrazione. Siamo qui anche così, con la volontà, con l'obiettivo, di cercare di fare chiarezza relativamente a questa tematica, relativamente alle opportunità che essa offre sia al mondo degli operatori, sia a noi stessi come cittadini. E voglio portare a questo scopo la testimonianza che arriva. Avremmo voluto che fosse presente qui da noi Philippe Boucher del Parlamento europeo, dell'area di analisi del Parlamento europeo, che ha rilasciato esattamente nella scorsa settimana un documento finalizzato a sensibilizzare prima di tutto il Parlamento europeo, quindi i parlamentari europei, ma in generale le amministrazioni dei governi, degli stati nazionali, dei governi nazionali, relativamente a un'opera di governance e di sensibilità nei confronti della pubblica amministrazione e dello sviluppo del blockchain per la pubblica amministrazione. Philippe Boucher non può essere qua con noi. Il documento è un documento pubblico. Voglio citare il fatto che questo documento è disponibile, lo potete scaricare facilmente anche da Blockchain for Innovation, vale a dire dal nostro sito direttamente, dove trovate un abstract e una serie di contenuti dedicati a questo documento. Credo che la cosa più importante che nasce dal lavoro che ha fatto Philippe Boucher, ma in generale da tutti coloro che si occupano di blockchain, è proprio quello di cercare di essere chiari, di portare una maggior precisione, di evitare ambiguità, di sfatare anche dei luoghi comuni. L'obiettivo di questo convegno è esattamente quello di cercare di fare chiarezza, sia in ambito, diciamo così, governance, vale dire quali sono le regole del gioco, quali sono i perimetri nei quali noi ci muoviamo nel momento in cui sviluppiamo, nel momento in cui si portano avanti soluzioni della blockchain, e quali sono anche i casi, quali sono le soluzioni che effettivamente già sono concretamente disponibili sul mercato. Iniziamo la giornata con l'intervento di Valeria Portale. Grazie Valeria, sali pure. Valeria Portale, che è direttore dell'Osservatorio Mobile Payment del Politecnico di Milano e che oggi ci parla della blockchain distributed ledgers per la pubblica amministrazione.
Sì, buongiorno a tutti. Allora, grazie Mauro della presentazione. Beh, devo dire che non è semplice spiegare in poco tempo, perché con Mauro abbiamo definito una ventina di minuti per raccontare cos'è la blockchain. Non è semplice perché è un tema molto dibattuto, ma non sempre poi conosciuto in tutte le sue opportunità. Il mio obiettivo è darvi una carrellata, di farvi comprendere, diciamo, quali sono le opportunità di queste soluzioni e capire, soprattutto declinare, quelle che possono essere le opportunità per il mondo della pubblica amministrazione. Credo che la pubblica amministrazione possa giocare un ruolo rilevante su questo tema, però credo che poi sarà anche oggetto del dibattito successivo entrare più nel dettaglio delle opportunità complessive. Perché stiamo parlando di blockchain? Allora, se uno sta guardando un po' cosa sta avvenendo nel mondo digitale, nel mondo dell'innovazione digitale, tutti ormai parlano di tematiche blockchain. Se ne parla tanto, c'è un vero e proprio hype, se possiamo dire, in cui tutti ne parlano e in cui, se devo dire, c'è anche un po' di confusione. Non tutti poi hanno lo stesso concetto in testa, non tutti sanno chiaramente quali sono poi le opportunità che queste tematiche possono portare al mondo del business. Per potervi introdurre al tema, partiamo da un po' di storia. Quando parliamo di blockchain, parliamo anche di Bitcoin. Allora, blockchain e Bitcoin sono la stessa cosa? No. Bitcoin è l'unico caso d'uso di successo della blockchain, il primo caso d'uso di successo, che ha in realtà dimostrato che non è tanto e solo nella componente del Bitcoin, cioè di una moneta virtuale, il valore del Bitcoin stesso, ma nell'algoritmo sottostante, che ha dimostrato alcuni aspetti che sono particolarmente interessanti per il mondo del business. Stiamo parlando di un fenomeno che è nato nel 2008, quindi stiamo parlando di meno di 10 anni fa, quando è stato pubblicato a fine 2008 un primo paper da Satoshi Nakamoto, che non si sa se è una persona, se è più di una persona, se è un uomo, se è una donna, che cosa fa e cosa non fa. Satoshi Nakamoto... No, scusate... Ok, abbiamo qua un piccolo problema con le slide. Comunque, sostanzialmente nel 2008 ha pubblicato questo paper in cui si raccontava cos'era il Bitcoin, cos'era questa moneta virtuale, ma soprattutto raccontava com'era regolata questo Bitcoin, questa moneta virtuale. Qual è l'elemento interessante e dirompente del Bitcoin? Che in poche parole non esiste un ente centrale che regola, che regolamenta sostanzialmente le transazioni, ma esiste una sorta di distributed ledger, ossia archivio che è condiviso tra tutti i nodi della rete, che permette di creare delle regole che sono condivise da tutti e che permettono di regolare le transazioni stesse. Ce l'ha?
No, è quell'altra.
Ok. Allora, quindi 2008 è stato pubblicato il paper, le prime transazioni sono avvenute nel 2009. Vado avanti io?
Okay, perfetto,
ce la possiamo fare. E i primi anni del Bitcoin hanno visto anni difficili, in cui nel 2009 ci sono state le prime transazioni e hanno iniziato a diffondersi queste criptovalute in tutto il mondo e hanno iniziato a essere utilizzate. Però dobbiamo anche sottolineare che il mondo del Bitcoin ha anche vissuto fin da subito una fama molto negativa. Notizia di pochissime giorni fa è esattamente il fatto che gli hacker di tutto il mondo hanno usato il Bitcoin come strumento per ottenere, diciamo, ricattare milioni di persone nel mondo per, diciamo, togliere una sorta di virus dai PC. Questo perché? Perché Bitcoin è la moneta più tracciabile che esista. Bitcoin, qualsiasi persona può vedere tutto il passaggio del Bitcoin. Però qual è il problema? Che può essere gestita in modo anonimo, cioè dietro il fatto che c'è il wallet A, nessuno sa che dietro il wallet A c'è Valeria Portale. Quindi il fatto che non ho l'anonimato, non ho linkato chi c'è dietro un wallet, fa sì che diciamo anche nel passato sia stato utilizzato ad esempio per comprare il mercato della droga, per il mercato del terrorismo. Ma Bitcoin non è solo questo, il concetto di moneta virtuale non è solo il mercato illegale. Dobbiamo considerare che nel passato ha vissuto, diciamo, di questa fama negativa. Questa fama negativa ha avuto anche la conseguenza, forse ce l'abbiamo fatta, ha avuto anche la conseguenza di creare un po' di confusione nel mondo della regolamentazione. Ci sono stati vari governi, varie vicissitudini, qualcuno ha sposato il Bitcoin, qualcuno ha detto ha completamente proibito l'utilizzo del Bitcoin. C'è stata molta confusione nel tempo, proprio perché l'utilizzo illegale di un mercato, diciamo, illegale, ha fatto credere che il Bitcoin fosse lo strumento per l'illegalità. In realtà dietro il Bitcoin c'è molto di più. Dietro il Bitcoin in realtà c'è l'aver dimostrato che esiste un sistema efficiente per la gestione dei pagamenti, un sistema che può portare del valore all'ecosistema complessivo. Ovvio, probabilmente il Bitcoin nella sua versione attuale ha degli elementi che non lo rendono applicabile a tutte le esigenze del mondo della pubblica amministrazione e del governo. Tuttavia ha degli aspetti chiave che lo rendono particolarmente interessante. E infatti dal 2014 in avanti si è iniziato a ragionare sul Bitcoin non più solo come Bitcoin, ma sul fatto che sotto al Bitcoin c'era un sistema che era tracciabile, c'era un sistema che si basava sulla criptografia, quindi massima sicurezza, c'era un sistema che era immutabile. Una transazione su Bitcoin non c'è nessun modo per cambiarla. Ok? E questo è un elemento chiave, un elemento fondamentale che lo rende interessante e ha fatto sì che iniziassero a nascere altre forme di blockchain, quindi altre forme dell'algoritmo, dei sistemi sottostanti, poi vi racconto bene, vi definisco bene cos'è la blockchain, che vanno dal Ethereum a Ripple a altri sistemi che, diciamo, hanno fatto leva su questi aspetti. Aspetti chiave che rendono il Bitcoin particolarmente interessante. Ecco, l'attenzione del mondo business si è rivolta proprio sulle opportunità delle tecnologie blockchain a 360 gradi e considerate che, diciamo, viene considerato un punto chiave la prima pagina The Economist, che ha iniziato a fine 2015 a portare all'attenzione del mondo business, diciamo, le opportunità della blockchain. Chi prima di tutti ha saputo cogliere un po' la curiosità? Beh, il mondo finance in assoluto è il mondo che forse un po' perché le banche si erano preoccupate molto guardando il tema del Bitcoin e quindi si erano incuriosite, un po' perché forse stanno vivendo una fase di forte competizione, quindi devono competere e guardare all'innovazione digitale, il mondo finance prima di altri ha iniziato a guardare a queste tematiche. Ma non è solo il mondo finance che può creare opportunità grazie anche alla blockchain. Si va dall'insurance al mondo della tracciabilità di prodotto. Poi vi racconto qualche esempio solo per darvi qualche spunto e comprendere quali sono le opportunità complessive. Ecco, ci troviamo in un vero e proprio hype mediatico. Quando ci si trova in un hype mediatico di una nuova tecnologia, bisogna sempre stare molto attenti e distinguere quelli che sono gli aspetti positivi rispetto agli aspetti negativi. La blockchain ha tantissimi aspetti positivi, ma bisogna anche rendersi conto che ha alcuni aspetti che non sono magari adeguati ad alcune applicazioni. C'è chi sostiene che tutto diventerà blockchain. C'è probabilmente altre teorie che faranno vedere che molte cose diventeranno blockchain, ma non tutto. Non bisogna andare a diciamo applicare la blockchain di default anche a processi che già funzionano bene di loro. Vi ho riportato alcuni appunti, gli enti di ricerca internazionali di tutto il mondo ormai dicono che la blockchain è il trend tecnologico del futuro. Ecco. Quindi vi ho spiegato che la blockchain nasce dal concetto di Bitcoin, ma cos'è esattamente la blockchain? Ho provato a darvi una definizione per cercare di essere tutti allineati, anche perché dopo ci saranno tanti interventi e quindi bisogna un attimino almeno mettere un attimo i confini per capire di che cosa stiamo parlando. Allora, La blockchain è una tecnologia in cui sostanzialmente ho un database che è un database che contiene transazioni, ok? Considerate transazioni non solo pagamenti, ma potrebbe essere transazione anche il cambio di proprietà di un oggetto, ok? Ho un database di transazioni che è condiviso tra più nodi di una rete. Una cosa importantissima, che è la rete stessa che valida queste transazioni, e soprattutto queste transazioni vengono strutturate a blocchi, da cui prende il nome della catena di blocchi, blockchain, ok? Questa catena di blocchi ha delle caratteristiche fondamentali. È visibile a tutti i nodi della rete, chiunque può vedere questa catena di blocchi, è tracciabile fin dall'inizio, è immutabile e soprattutto ha delle caratteristiche di sicurezza molto elevate. Cosa significa che io posso vedere qualsiasi transazione? Io posso vedere dalla prima transazione, dalla transazione zero del Bitcoin, o comunque quelle sulla blockchain, alla transazione attuale. Ok? Certo, la domanda è, ma sarà fattibile quando ci sarà una mole, un numero di transazioni? Pensiamo al mondo dei pagamenti elettronici tradizionale, in cui si parla di migliaia, milioni di transazioni. Allora in questo caso sarà fattibile tutto questo metterlo sulla blockchain? Beh, in realtà le opportunità sono ancora più interessanti, perché si potranno andare ad applicare, si potrà andare a rendere ancora più sicure alcune soluzioni che oggi hanno dei punti di vulnerabilità. Ecco, abbiamo parlato di database che è condiviso tra più nodi, il cosiddetto distributed ledger. Perché è fondamentale? Beh, perché nel mondo, più tradizionale della old economy, c'era il concetto di condivisione, cioè c'era un ente centrale tendenzialmente che poteva, essere colui che garantiva la validità del mondo transazionale. Un ente centrale che dice sì, questa transazione può essere fatta, o no, questa transazione non può essere fatta. Se dobbiamo pensare che già il mondo internet ha cambiato questa logica, perché non c'era più qualcuno che garantiva super partes, ma è la rete stessa, anche nel mondo di internet tradizionale, che decide che cosa è corretto e che cosa non è corretto. Poi bisogna poi sempre stare attenti. Quindi si è passati da un modello che era più decentralizzato a un vero e proprio modello distribuito. Distribuito vuol dire che tutti i nodi possono avere un registro delle transazioni. È un valore questo? Beh, io credo di sì, perché nel mondo dell'informazione in cui ci troviamo oggi, avere a disposizione di tutte talune informazioni potrebbe essere a valore per tutta la rete stessa. Ecco, bisogna capire in quali ambiti applicativi è importante avere una distribuzione del concetto di database. Ricordiamoci che comunque la blockchain può anche essere detta l'internet delle transazioni, cioè il mondo delle transazioni che diventa una rete stessa e che può essere condivisa. Abbiamo studiato a livello accademico 200 paper che parlano, paper accademici che parlano di blockchain e hanno una definizione differente del concetto di blockchain. Ma ci sono dei punti saldi, ok? Degli elementi chiave. Il fatto che ci sia una struttura a blocchi è un elemento fondamentale. Il fatto che ci siano dei nodi che siano digitali, questi nodi, il fatto che ci siano dei validatori che validano le transazioni e che tutti i nodi possano essere dei validatori sono gli elementi chiave della blockchain stessa. Poi non sto qua a raccontarvi tutti i riverberi di dettaglio degli aspetti della blockchain, perché non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è capire se ci sono poi delle opportunità per la pubblica amministrazione. Ecco, quando parliamo però di blockchain, bisogna stare attenti che esistono concetti diversi di blockchain. Allora, vi ho parlato di una rete che accede a un database e che può fare delle transazioni, e in cui all'interno di questa rete ci sono dei validatori. Ok? Questi sono due aspetti chiave. Il fatto che chiunque possa entrare dentro questa rete vuol dire che ho un accesso che è completamente aperto. Considerate che sono già nate delle blockchain che iniziano a mettere dei paletti e dicono non posso condividere il mio database proprio con chiunque. Devo considerare, voglio poter mettere dei paletti e definire che solo alcuni hanno il diritto di poter accedere a questo database. Allora, come vedete, su questa matrice che vi ho rappresentato, inizia a esserci l'accesso che può essere aperto oppure chiuso. Un altro elemento è il validatore. La blockchain completamente aperta dice che il validatore può essere qualsiasi nodo della rete. Allora, in questo caso parlo di controllo che è completamente distribuito. In alcune blockchain, ok, si inizia a mettere dei paletti per cui non tutti i nodi della rete possono essere dei validatori, ma solo alcuni nodi hanno queste caratteristiche. Questa, diciamo, segmentazione ha fatto sì che sono nate diversi concetti di blockchain e sostanzialmente vi racconto i due principali, i due filoni un po' più contrapposti. Le cosiddette blockchain open, ossia oppure pubbliche oppure permissionless, ognuno le chiama come vuole, in cui l'accesso alla rete è completamente libero e chiunque può diventare validatore delle transazioni. Qual è il modello? È il modello del Bitcoin, ok? In cui è la rete stessa che definisce quali sono le regole per dire se una transazione è valida o meno. Bitcoin, Ethereum e tutte le criptovalute in genere che lavorano su questi modelli utilizzano questo concetto di open blockchain. Per chi è esperto di queste cose sto un po' banalizzando, ma solo per cercare di comprendere quali sono le opportunità. Esiste poi un altro mondo in cui inizio a mettere dei paletti sul numero di nodi, cioè su chi può entrare in questa rete, e metto dei paletti su chi può essere il validatore. In questo caso parliamo di permissioned o private blockchain e sostanzialmente l'esempio per eccellenza è per Ledger, okay, che è una tipologia di blockchain che può essere una sorta di blockchain privativa. Considerate che in questo mondo tra bianco e nero esiste tutto il mondo di grigio, in realtà ci sono tutte delle forme di hybrid blockchain che iniziano a mettere più o meno dei paletti. Perché è importante voler mettere dei paletti? Perché se vogliamo applicare alcune tecnologie nel mondo business fa un po' paura pensare che chiunque possa accedere a un database che per noi può essere un asset chiave. E quindi da lì nascono logiche diverse. Considerate che poi il mondo degli esperti blockchain sta vedendo, diciamo, che ci sono attori che credono che la blockchain esiste solo una blockchain ed è quella aperta, altrimenti se inizio a mettere dei paletti alcuni elementi chiave della blockchain possono essere messi a repentaglio, ci sono altri un po' più aperti alla blockchain, i cosiddetti blockchain fan, che invece dicono che probabilmente anche mettere dei paletti permette sicuramente di creare delle opportunità nel mondo business. Io qua non prendo posizione, vi rappresento solo quello che sta avvenendo nel mondo accademico e non solo. Però credo che sia importante per comprendere l'opportunità. E non è tanto importante perché la chiamiamo blockchain o lo chiamiamo distributed ledger, ma è importante per capire quali sono le opportunità che probabilmente si potranno vedere nei prossimi anni. Pensare di avere un archivio che sia condiviso è un elemento fondamentale che anche per la pubblica amministrazione potrebbe creare delle opportunità interessanti. Che tipologie di archivi potrebbero essere condivisi? Beh, pensiamo a tutto il tema dell'identità digitale, un tema chiave, dopo se ne parlerà in profondità, e potrebbe essere uno strumento che potrebbe essere condiviso dal mondo della pubblica amministrazione stessa, ma anche dal mondo del business, ok? Il tema delle proprietà, ok, di un asset, ok, quindi la transazione, la proprietà di un asset che può passare da un utente a un altro. Anche questo può essere un elemento che potrebbe creare delle opportunità nel mondo della blockchain. Allora, ci sono N opportunità. Quando è che, secondo noi, dalle indagini svolte all'interno del Politecnico, ci può essere valore nel creare strutture che sono di tipo blockchain? Allora, quando ho bisogno di avere trasparenza e sicurezza, ok? Allora, in questo caso, se ho bisogno di tanta trasparenza e tanta sicurezza, allora le soluzioni blockchain possono essere una delle N soluzioni da prendere in considerazione. quando ho tanti attori che non si fidano tra di loro. Quindi se non si fidano tra di loro, è difficile dire prendiamo un ente terzo che dica è giusto o sbagliato. È necessario che ci sia una logica per cui la validazione sia distribuita. Soprattutto quando gli attori sono molto diversi tra di loro. Allora, più gli attori sono diversi, più è difficile alcune volte riuscire a dialogare insieme. Quando gli attori sono tanti, ancora più difficile dialogare insieme, e quando ho bisogno di condividere informazioni. Se ho tutte queste caratteristiche, devo fare per forza una blockchain? Non necessariamente. Non è che stiamo dicendo che tutto diventerà blockchain. Certo è che se ho queste caratteristiche mi devo chiedere se forse una soluzione del tipo blockchain possa aiutarmi a risolvere alcuni dei problemi che ho. Beh, i problemi che abbiamo visto che sono stati risolti o che su quali si sta studiando sul tema blockchain sono molteplici. Siamo partiti dal mondo finance, che vanno dai payment al P2P lending, al trade finance, al mondo insurance, ma se guardiamo al mondo non finance ci sono tantissimi mercati che possono creare delle opportunità. Vi dico solo un esempio di un'altra blockchain che sta lavorando particolarmente bene, il tema della tracciabilità dei diamanti. Banalità, beh, sapete che il tema del certificato dei diamanti, sono tutti certificati, e era difficile poter gestire, sapere esattamente dove si trova oggi un diamante. Il fatto di avere un archivio che sia condiviso permette a chi lavora nella filiera, una filiera anche molto lunga che va dagli estrattori ai gioiellieri, sapere esattamente dove è un determinato diamante, o almeno a chi è in mano un certificato di un diamante. Applichiamo questo tema a tutto il mondo italiano, okay, del lusso. Il tema, per esempio, del lusso è sapere come è stato fatto un prodotto, che sia stato fatto con materie prime in Cina oppure è stato fatto con materie prime lavorate in Italia. La tracciabilità di filiera diventa un elemento chiave, e quindi nel mondo del lusso molti attori stanno guardando a queste tecnologie per capire come tracciare, come testimoniare che il proprio prodotto ha effettivamente percorso la giusta filiera. Nel mondo anche dell'agri-food, l'eccellenza italiana dell'agri-food, dove c'è del valore nel dimostrare che l'eccellenza italiana può lavorare, anche qua qualcuno sta studiando delle soluzioni che permettano di utilizzare la blockchain. Pensiamo al vino, pensiamo ad n altre soluzioni di questo tipo. Non sto dicendo che per forza tutto poi sarà blockchain, vi sto raccontando che cosa abbiamo visto dallo studio. Le start-up stanno lavorando ad altissima velocità. Quello che vi sto raccontando oggi, domani probabilmente potrebbe essere cambiato, perché c'è una forte vivacità nel mondo tecnologico, nel mondo delle start-up, nel mondo degli attori che stanno promuovendo queste cose. Le opportunità, ecco qua un'altra matrice da ingegnere, mi piace sempre un po' rappresentare il mondo per caselle, ho cercato di incrociare alcune cose. Ho l'applicazione su alcuni settori e su alcuni processi, ok? Il mondo dei pagamenti è quello più tradizionale, da sempre associato al tema blockchain, ma non è solo il mondo dei pagamenti, può essere il mondo della tracciabilità, il mondo dell'identificazione, il mondo della gestione dei contratti, ok? La gestione delle fatture stesse e tanto altro ancora. Un settore che potrebbe trarre valore da tutto questo è il mondo del government, quindi tutto il mondo della pubblica amministrazione in generale. In che modo? Beh, anche il mondo del government gestendo smart contract, perché no? Ok, in tutto quello che è il procurement all'interno della pubblica amministrazione. La gestione dell'identità digitale. Oggi l'identità digitale viene gestita per ogni ente nazionale. Se noi pensassimo che ci fosse anche una blockchain che è sovranazionale, che va a permettere di avere un riconoscimento delle persone, molti problemi anche con gli immigrati forse si potrebbero risolvere in altre modalità. Questo solo come spunto. Altre cose, tutto il tema delle real estate, delle proprietà, degli asset della pubblica amministrazione, e poi senza dimenticare il tema del voto, ok? È un esempio che appunto ho visto anche nelle slide che aveva presentato Mauro. Il tema del voto è un elemento fondamentale, perché permetterebbe di gestire in modo più semplice il voto online. Okay. Ci sono altri modi per gestire in modo semplice il voto online? Certo, la blockchain però può essere una tecnologia che può aiutare in questa direzione. Beh, se devo dire, qua purtroppo devo dare un aspetto non particolarmente positivo, all'estero il government si sta muovendo molto rapidamente su questi temi, ok? Io non so se l'Italia si stia muovendo, da quello che mi risulta mi sembra che siamo ancora un pochettino indietro in tutto questo. E guardate che ci sono tante opportunità e tante cose che si potrebbero fare guardando a queste tecnologie. Ribadisco, non guardando solo al concetto di Bitcoin. Bitcoin è un di cui. La tecnologia offre tante opportunità e guardare che cosa sta avvenendo all'estero può dare sicuramente degli spunti che sono sicuramente interessanti. Noi come osservatorio abbiamo iniziato a lavorare su l'analisi dettagliata di queste opportunità. Cosa manca in generale? La stima dei benefici, il capire, quantificare realmente quali possono essere i benefici. Noi crediamo che questa stima sia abbastanza semplice, bisogna solo mettersi lì, definire uno use case e provare a quantificare i benefici. Vi dico solo uno use case che stiamo facendo, che stiamo portando avanti insieme, poi anche Maurizio Pimpinella magari ve lo racconterà, il cosiddetta moneta programmabile. Stiamo provando a studiare cosa vuol dire fare una moneta programmabile. Una moneta programmabile significa che è una moneta, un euro, ok, in cui scrivo una regola dentro l'euro stesso, ossia scrivo questa regola che mi dice che l'euro può essere speso solo a talune condizioni, solo perché magari io sono una pubblica amministrazione, devo comprare delle penne, mi è stato dato il budget per comprare delle penne, dentro quell'euro c'è scritto che uso quel budget esclusivamente per delle penne, se non compro delle penne non è valido quell'euro. Questa programmabilità, adesso vi ho spiegato un concetto abbastanza complicato in poche parole, però per farvi capire che porta sicuramente a del valore stesso alla filiera complessiva, porta maggior efficienza, può portare un beneficio complessivo. Andremo a studiare quelli che sono i benefici, le vorremmo studiare i benefici per il sistema paese, per il mondo delle banche, dei wallet provider, perché sono quelli che poi stanno lanciando queste soluzioni, quindi capiamo se ci sono dei benefici o dei costi per loro, e del mondo degli utenti e dei cittadini, perché il beneficio deve essere per tutto l'ecosistema. Se da questa analisi emergerà che non c'è beneficio per tutti questi tre attori, allora probabilmente non è la blockchain la soluzione migliore. Io devo dire che sono convinta che troveremo dei benefici per tutti, è però attraverso ricerche anche accademiche che è possibile poi andare a dimostrare tutto questo. Quindi ci stiamo lavorando e sicuramente speriamo di potervi raccontare nei prossimi 6 mesi i risultati di questa nostra analisi. Vi ringrazio per l'attenzione e spero veramente l'anno prossimo siate voi a raccontare che cosa avete fatto in ambito blockchain. Grazie.